Buongiorno a tutti. Diamo anche un cordiale benvenuto agli ospiti che sono in mezzo a noi, se ce ne sono, e mandiamo anche un caro saluto a tutti i fratelli e le sorelle che ci seguono da casa. Oggi, cari fratelli e cari sorelle, ringrazio il Signore per l'introduzione di Massimo che ci ha parlato dell'importanza di amarci, perché diciamo che questo è un argomento che è inserito nel tema di questa mattina. Quindi ringrazio il Signore anche per l'introduzione che ci ha dato. Oggi, confidando nella guida del Signore, desidero parteciparvi a alcune riflessioni, sono un po' delicate, quindi chiedo proprio al Signore tutta la saggezza e la guida per poterle esporre nel modo più chiaro possibile, ma soprattutto, come dico sempre, chiedo al Signore che mi faccia predicare la sua parola, non il mio pensiero, quello che è nel suo cuore, che possa essere proprio la sua parola ad essere predicata questa mattina e porti gloria al suo nome. Quindi il tema che desidero parteciparvi questa mattina è un tema a cui ho dato il titolo «Le tre porte che Satana predilige per entrare nella Chiesa». Faccio una premessa brevissima. Non è mia intenzione giudicare l'operato delle altre chiese, questo lo farà il Signore. Lo scopo di queste mie riflessioni è quello di avvisare la Chiesa dei pericoli che può correre se non vigila e non rimane attaccata alla parola di Dio. Questo è lo spirito con cui il Signore mi ha motivato a fare queste riflessioni. Il giudizio verso altre chiese lo farà il Signore, non spetta a noi. Come ci diciamo spesso, quelli che stiamo vivendo sono gli ultimi tempi e sarà proprio in questo periodo che il nemico si darà molto da fare per cercare di portare disordine e confusione all'interno della Chiesa. Lui è molto attivo e molto impegnato in questo. Il nostro compito è quello di vigilare, avendo come unico punto di riferimento sempre e solo la parola di Dio, che è l'unica ad essere stabile, infallibile ed immutabile. Quindi il nostro compito è quello di vigilare. Il nemico si dà da fare per portare confusione e disordine all'interno delle chiese. Noi abbiamo il compito di vigilare, avendo sempre come unico punto di riferimento la parola di Dio, che è l'unica che non fallisce mai. Benissimo, fatta questa breve introduzione, vediamo ora quali sono queste tre porte che Satana predilige per entrare nella Chiesa. Io ne ho individuate tre, ma voi sicuramente ne potete aggiungere delle altre. Quelle su cui desidero riflettere io questa mattina sono la porta dell'amore, la porta delle false dottrine e dei falsi insegnamenti, la porta dei falsi segni e i falsi prodigi. Proviamo a vedere insieme la prima porta, che come ho detto è la porta dell'amore. In questo contesto, quando parlo di amore, non mi riferisco dell'amore secondo il pensiero di Dio, ma mi riferisco all'amore sentimentale, all'amore buonista, all'amore religioso che Satana usa per entrare nelle chiese. Satana è incapace di amare, ma è un artista a strumentalizzare i sentimenti umani facendo leva sulla carne, sull'orgoglio e sulla vanità. Egli non sa cos'è l'amore, ma lo sa strumentalizzare molto bene. Questo tipo di amore sentimentale, buonista e religioso, che non ha nulla a che fare con l'amore biblico, è un tipo di amore che nel nome dell'unità e della pace, che cosa fa? Addolcisce la verità e, nei casi più gravi, la mette proprio da parte. Questo è l'amore che Satana usa per entrare nelle chiese. Un amore buonista, un amore sentimentale, un amore religioso che mette da parte la verità o la addolcisce e entra così all'interno delle comunità. Il passo biblico che spesso viene preso come riferimento per enfatizzare l'importanza dell'amore, e stamattina il fratello ci parlava dell'importanza di amarci, il passo che viene preso come riferimento più solitamente è quello che leggiamo in Giovanni capitolo 13, il versetto 35. Questo passo dice: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Questo è il passo più citato per affermare che l'amore è il mezzo per dimostrare a tutti che siamo discepoli del Signore. Questo è vero. Ma in questo contesto il Signore Gesù si riferisce all'amore secondo il pensiero di Dio. Egli si riferisce a quell'amore che noi chiamiamo agape, cioè un amore disinteressato che non cerca il proprio interesse, non cerca consensi, non cerca vanagloria personale, e soprattutto questo tipo di amore non si distacca mai dalla verità. Il Signore Gesù ha detto che dall'amore ci riconosceranno, ma egli si riferisce all'amore secondo il pensiero di Dio, che è un amore che non si divide mai dalla verità, mai, neanche per un secondo. Amore e verità sono tutt'uno. Gesù è la verità, Gesù è l'amore, non si può dividere. Quindi Gesù qui ci sta dicendo che da questo ci riconosceranno che siamo suoi discepoli, se ci amiamo gli uni gli altri, secondo quell'amore, con quel tipo di amore, un amore che non si distacca mai dalla verità. Nel verso 34, cioè il verso precedente a quello che ho citato, notate che cosa dice il Signore Gesù: io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Il fratello nell'introduzione ci ha citato la frase del canto: fa che io ami come te. Gesù qua ci dice le stesse cose, dice: noi ci dobbiamo amare come egli ha amato noi. E facciamoci una domanda: come ci ha amato il Signore Gesù? Con quale tipo di amore? Con un amore sentimentale? Con un amore buonista? Con un amore religioso? Il Signore Gesù ci ha amato nella verità, annunciando la verità, dicendo la verità. Quindi è con quel tipo di amore che noi dobbiamo amarci. Prendere solo il verso 35 non va bene, perché egli ci dice anche con quale tipo di amore dobbiamo amarci: come egli ha amato noi, cioè nella verità. Ed è questo è molto importante, perché se noi leggiamo solo il verso 35, amiamoci, vogliamoci bene, così tutti vedono che siamo discepoli del Signore. No, non è solo vedendo il nostro amore che ci riconoscono che apparteniamo a Lui, ma è anche camminando nella verità e annunciando la verità che ci riconoscono che siamo veramente Suoi discepoli. Quindi è con questo tipo di amore che dobbiamo amarci, con l'amore, così come il Signore ha amato noi, noi dobbiamo amarci. Egli ci ha amato nella verità, annunciando la verità, e noi dobbiamo amarci sempre annunciando la verità, senza mai discostarci dalla verità. L'amore di cui parla il Signore Gesù qui, appunto, è un amore che cammina sempre insieme alla verità. E Satana non conosce questo tipo di amore. Egli è il padre della menzogna, non può conoscere un amore che cammina con la verità. L'amore buonista che egli usa per entrare nella Chiesa è un amore sentimentale, come abbiamo detto, un amore umano che o mette completamente da parte la verità o la inquina. E in che modo la inquina? Strumentalizzando la parola di Dio, perché anche lui può citare la scrittura. Quindi dobbiamo ricordarci che Satana è un artista a ingannare e sedurre le persone usando porzioni della scrittura che ritiene più adatte in quel momento. Anche quando tentò il Signore Gesù, Satana, nella seconda tentazione, se ricordo bene, citò le scritture. Sta scritto, disse. Quindi egli è un artista a strumentalizzare anche la scrittura, oltre che a strumentalizzare i sentimenti umani. Ed egli lo fa ancora oggi. E qual è lo scopo? Lo scopo è quello di portare le anime lontano dalla verità, è quello di portare confusione, disordine all'interno della Chiesa. Ed egli attraversa questa prima porta per accedere nelle comunità proprio usando questo amore sentimentale. Una volta che attraverso questo amore buonista che offusca la verità egli riesce a entrare in una Chiesa, che cosa fa? Apre la seconda porta. E la seconda porta è quella delle false dottrine e dei falsi insegnamenti. L'amore buonista, infatti, per avere consensi, applausi e sale di culto strapiene, che cosa fa? Mette da parte la verità e come conseguenza quest'amore buonista produce false dottrine e falsi insegnamenti. Perché una volta che metti da parte la verità, non puoi che insegnare delle falsità, che non devono essere per forza delle falsità enormi, possono essere anche delle mezze verità. Quindi l'amore buonista a sua volta produce falsi insegnamenti e false dottrine, questo è il risultato. Spesso per non essere antipatici, per avere consensi e un seguito numeroso, si cerca di non toccare certi argomenti che potrebbero urtare la sensibilità dei credenti e quindi svuotare le sale di culto. Allora in nome dell'amore, in nome della pace, che cosa si fa? In nome dell'unità si addolcisce il messaggio del Vangelo. In questo modo si esalta l'amore e l'unità, ma si penalizza la verità. E questo non può che produrre delle false dottrine e dei falsi insegnamenti, come dicevo. Nella prima lettera a Timoteo, capitolo 4, verso 1, Paolo scrive: «Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Una dottrina, un insegnamento che non hanno un fondamento biblico sono false dottrine e sono falsi insegnamenti, frutto di pensieri sentimentali, frutto di pensieri emozionali, frutti del Vangelo secondo me, che nella Bibbia io non lo trovo. Quindi quando noi vediamo una dottrina, un insegnamento che non è confermato dalla Scrittura, ecco, le antenne si devono cominciare a rizzare. E quando parliamo di false dottrine, falsi insegnamenti, parliamo di qualcosa che non viene da Dio, perché tutto ciò che è falso non procede da Dio, procede da qualcun altro. E bisogna stare molto attenti. Può essere il nemico, può essere frutto di sentimenti, emozioni del predicatore che sta tingendo da se stesso piuttosto che dalla parola di Dio. Ma tutto questo non è biblico. Quindi bisogna ritenerlo non buono. L'obiettivo degli spiriti seduttori è quello di allontanare le persone dalla fede. Grazie a Dio, come abbiamo già visto anche giovedì e come abbiamo già visto in passato e come ricorderemo tra poco, il vero credente non può in alcun modo essere sedotto e di conseguenza non potrà mai apostatare dalla fede. Però attenzione, è vero che il vero credente non può essere sedotto, ma è anche vero che però può rimanere confuso. Se non siamo ben radicati nella parola di Dio, se non la studiamo, se non la leggiamo, se non la meditiamo, di fronte a queste false dottrine, falsi insegnamenti, possiamo rimanere confusi. E la confusione diventa un ostacolo nella nostra crescita spirituale. Non perdiamo la salvezza, non torniamo indietro, ma una volta che rimango confuso, non cresco più. Per questo dobbiamo rimanere sempre ancorati alla parola di Dio. Una dottrina e un insegnamento si possono ritenere biblici solo se confermati dalla somma della parola di Dio. È la Scrittura che conferma se un insegnamento o una dottrina è biblico o no. Satana invece che cosa fa? Estrappola dei versetti fuori dal loro contesto, come fece col Signore Gesù, e su questi versetti estrappolati fonda le sue false dottrine e i suoi falsi insegnamenti. E tutto questo lo condisce poi con l'amore fraterno, quell'amore buonista e sentimentale. Il risultato di questi falsi insegnamenti spesso è quello di vedere delle sale di culto affollatissime, perché si sa, un Vangelo annacquato è un Vangelo gradevole. Un Vangelo annacquato è un Vangelo che l'orecchio ascolta volentieri. Se poi promette prosperità, benessere, una vita senza problemi, senza difficoltà, allora sì che è un Vangelo che attirerà molte persone. Chi è che non vuole una vita prospera, piena di benessere, una vita senza problemi e senza difficoltà? Chi è che non la vuole? Tutti la vorrebbero. Quindi ecco che la gente corre a fiumi. C'è solo un problema però. Questo non è il vero Vangelo. Questo non è il Vangelo del Signore Gesù Cristo, ma è un Vangelo frutto di un amore buonista, frutto di fantasie umane, frutto di sentimentalismi umani e di conseguenza produce poi false dottrine, falsi insegnamenti e questi che cosa fanno? Poi illudono le persone, vendono illusioni, non vendono promesse, vendono illusioni. E tutto questo in nome dell'amore, in nome vogliamoci bene, siamo tutti fratelli, stiamo uniti, la gente ci riconoscerà se siamo uniti. No, la gente ci riconoscerà se ci amiamo nella verità. Dobbiamo essere diversi da loro. E per essere diversi dal mondo dobbiamo camminare nella verità. È l'unico modo. Solo così potranno riconoscere che siamo discepoli del Signore. Se ci vogliamo bene, camminando però nella verità. Allora vedranno in noi qualcosa di diverso. E dico, ma questi sono tutti uguali, sembrano fatti con lo stampino. Sono veramente discepoli del Signore. Quindi il Signore lì non si riferisce all'amore sentimentale, ma all'amore secondo il pensiero di Dio. Come abbiamo visto, quindi, l'amore buonista produce false dottrine e falsi insegnamenti, quindi un Vangelo diverso. E se è un Vangelo diverso, allora deve essere anatema. È scritto. Se qualcuno vi predica un Vangelo diverso da questo, sia anatema. È scritto. Che cosa succede? Le false dottrine e i falsi insegnamenti, a loro volta, che cosa producono? I falsi segni, i falsi miracoli e i falsi prodigi. È tutta una catena. L'amore buonista produce falsi insegnamenti e false dottrine. Le false dottrine e i falsi insegnamenti producono falsi segni e falsi prodigi. Ecco che quando il nemico è riuscito a oltrepassare la prima porta e poi la seconda, si trova davanti alla terza porta, che è quella dei falsi segni e i falsi prodigi. E attraverso questi entra nella Chiesa. Il Signore Gesù, nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 24, verso 24, dice: «Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti». Questo passo della Scrittura ci dice due cose molto importanti. La prima è che i grandi segni e i prodigi non provengono tutti da Dio. Ed è già qui dobbiamo stare molto attenti. La seconda cosa che ci dice è che i veri credenti, come abbiamo detto prima, non potranno in alcun modo essere sedotti. Quindi questo passo della Scrittura ci sta dicendo che dobbiamo stare molto attenti a non correre dietro a tutto quello che è soprannaturale. Dobbiamo stare molto attenti a gridare al miracolo, al segno o al prodigio. Non tutti i segni e i prodigi hanno una provenienza celeste. Molti di questi sono opera di falsi cristi e falsi insegnanti. I falsi profeti sono falsi insegnanti. E sono sempre frutto, questi falsi segni e falsi prodigi, sono sempre frutto di false dottrine e falsi insegnamenti. Ti do un insegnamento falso, costruisco un miracolo falso. È semplice, è tutto collegato. Il credente, come abbiamo visto e come ripeto, non può essere in alcun modo sedotto. Però di fronte a queste manifestazioni, quando vediamo anche noi su YouTube, su Facebook, sui social, comunque, miracoli, segni e prodigi, rimaniamo confusi se non siamo radicati nella parola di Dio. Rischiamo di rimanere confusi. Dopo vedremo qual è lo strumento per riconoscere i veri segni e i veri miracoli da quelli falsi. In 2 Corinzi, capitolo 11, versetti 14 e 15, l'Apostolo Paolo ci ricorda e ci dice ancora oggi che non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere. Satana e i suoi servitori, gli angeli decaduti con lui, non bussano alla porta delle chiese con le corna in testa, con un forcone in mano e vestiti di nero. Non sono stupidi. Essi si travestono da servitori di giustizia. E questo travestimento ha lo scopo di sedurre, di ingannare, di portare le anime lontano dalla verità. Questo è lo scopo del nemico. In Matteo 7,15 il Signore ci dice di stare attenti ai falsi profeti, perché vengono a noi in vesti di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Assomigliano ai credenti, ma dentro sono dei lupi rapaci. Dobbiamo stare quindi molto attenti ai segni, ai prodigi, ai miracoli che vediamo in giro, perché molti di questi sono di dubbia provenienza. E la gente purtroppo corre dietro a questi segni, miracoli e prodigi. Durante il periodo della grande tribolazione, Satana, sapete quale strumento userà per sedurre le masse? Lo sapete quale strumento userà? Lo leggiamo nel libro dell'Apocalisse, capitolo 13, versetti 13 e 14. Farà grandi prodigi, farà persino scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini e sedurrà gli abitanti della terra per mezzo dei prodigi che sarà dato loro, lui di fare. Quindi lo strumento che Satana utilizzerà per sedurre le masse sarà sempre quello dei segni e dei prodigi. Sono sempre frutto della menzogna, ovvero sono sempre frutto dei falsi insegnamenti. Egli sedurrà le masse con la menzogna, e quella menzogna produrrà questi grandi segni e prodigi, e la gente gli correrà dietro. Come sappiamo, sarà il Signore stesso a dare efficacia d'errore a questi, ma non entriamo adesso in questo campo qua. Però sarà proprio lo strumento dei segni e dei prodigi quello che Satana userà per sedurre le masse. Avviamoci alla conclusione e facciamoci una domanda. Come faccio a riconoscere un vero segno e un vero prodigio da un falso segno e un falso prodigio? Questa è una domanda molto importante, e a questa domanda io ho dato due risposte. Voi ne potete dare anche qualcun'altra. Come faccio a riconoscere un vero segno, un vero prodigio da un falso segno, un falso prodigio? La risposta numero uno è esaminare attentamente quel miracolo a chi porta gloria. Se dietro a tutto questo c'è un interesse economico o la gloria di quel miracolo viene divisa tra Gesù e il guaritore, allora quel segno non viene da Dio, quel miracolo non viene da Dio. E un altro strumento che abbiamo per capire se quel segno, quel miracolo viene da Dio o no, dobbiamo esaminare attentamente l'insegnamento che viene predicato in quella chiesa o l'insegnamento che predica il guaritore. Che tipo di predicazione mi offre? Che cosa mi sta proponendo? Mi predica qualcosa di biblico? Mi predica delle mezze verità? Questo è già qualcosa che ci aiuta a capire se l'insegnamento, se il miracolo viene da Dio o no. Se l'insegnamento non è biblico, se la gloria viene distribuita tra Gesù e il presunto guaritore, e se dietro a tutto questo, come dicevo, c'è un interesse economico, scappate via. Quel segno, quel miracolo, quel prodigio presunto non viene da Dio. Durante l'era apostolica i segni e i prodigi avevano uno scopo ben preciso. Avevano lo scopo di confermare la predicazione orale degli apostoli. È vero? I segni, i miracoli, i prodigi, Dio accompagnava con segni, miracoli e prodigi la predicazione. Quindi quei segni e quei miracoli e quei prodigi, diciamo così, confermavano la predicazione degli apostoli. Oggi le cose sono un po' inverse. Oggi è la genuinità della predicazione che deve confermare i segni, i prodigi e i miracoli. Se io vi predico un vero Vangelo, allora è probabile che quel miracolo venga da Dio. Se vi predico delle mezze verità, non può essere Dio a operare. Lo Spirito Santo non si contraddice mai, fratelli e sorelle. Lo Spirito Santo non può operare laddove non è Lui a parlare. Quindi se è lo Spirito Santo che muove una comunità e in quella comunità avvengono dei miracoli, dei segni e dei prodigi, allora possiamo ritenere quei miracoli, quei segni e quei prodigi provenienti da Dio. Se in una comunità non si predica il vero Vangelo, i segni, i miracoli, i prodigi presunti non possono venire da Dio, perché lo Spirito Santo opererà sempre in armonia con la sua parola. non si distaccherà mai dalla sua parola. Quindi questi due strumenti ci aiutano a riconoscere i veri segni dai falsi segni. Mi predichi un vero Vangelo? Posso anche credere che quel miracolo proviene da Dio. Mi predichi un Vangelo diverso? Dio non può operare perché lo Spirito Santo non si contraddice mai con la sua parola. Concludiamo allora, fratelli e sorelle, queste riflessioni ricordando che carità e verità camminano sempre insieme. L'una non si distacca mai dall'altra. Non bisogna mai annunciare la verità senza amore e non bisogna mai amare senza condire quell'amore con la verità. Questo è il vero amore. Un'unione senza la verità si chiama ecumenismo, scusate. Un'unione senza la verità si chiama ecumenismo. E il Signore non ci ha chiamato a vivere nell'ecumenismo. Una pace senza verità non è vera pace. Apre le porte del compromesso. E il Signore non ci ha chiamato a fare compromessi, ma ci ha chiamati a camminare nell'amore e nella verità. Come difenderci, quindi, da questi attacchi del nemico? Come possiamo difenderci per non andare in confusione? Le armi sono due, la fede e la conoscenza. Fede e conoscenza, oltre ad essere un muro di difesa per la nostra vita, devono poi produrre in noi consacrazione, crescita spirituale, santificazione e servizio. Questa è la vera conoscenza che ci mette al riparo dagli attacchi del nemico. Non una conoscenza intellettuale, ma una conoscenza che ci fa crescere in santità, consacrazione e servizio. Allora abbiamo la vera conoscenza che ci mette al riparo dagli attacchi del nemico e dalle sue mezze verità. Concludo con la lettura di un passo che leggiamo in Seconda Giovanni, capitolo 1, versetti 1 a 3. Cosa dice qui Giovanni? L'anziano alla signora eletta e ai suoi figli che io amo nella verità. Io amo questa Chiesa nella verità, non un amore buonista, non un amore sentimentale, non un amore religioso. E non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Cosa dice qua Giovanni? Dice che grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Ed è questo il cammino che il cristiano deve fare. Un cammino nell'amore, un cammino nella verità. È un'unica strada, non sono due strade. E in questa strada c'è sia l'amore che la verità. Perché ricordiamo, e concludo, il Signore non ci ha chiamati ad essere ecumenici. Il Signore Gesù è anche un Dio che divide. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Io sono venuto a dividere la verità dalla menzogna, la luce dalle tenebre. Quindi se vogliamo gustare il vero amore fraterno, così come ci esortava Massimo all'inizio, dobbiamo ricordarci che potremo gustare il vero amore fraterno solo se camminiamo nella verità. Chiudiamo con una preghiera. Signore, ti ringraziamo questa mattina per le parole che hai voluto trasmettere al nostro cuore. Ti preghiamo, Signore, di insegnarci ad amarci sempre di più, come tu ci hai amati, Signore, con un amore vero, un amore che cammina nella verità. Insegnaci ad amarci in questo modo, Signore. Insegnaci proprio a camminare nella via dell'amore e della verità ogni giorno, affinché tutti coloro che ci vedono possano riconoscere che siamo veramente tuoi discepoli. Amen.